ad alta voce. Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Il giorno dopo, Zakhar, mettendo in ordine la camera, trovò sulla scrivania un piccolo guanto. Lo studiò a lungo, scoppiò a ridere e poi lo diede a Oblomov. «La signorina Ilinskaya deve esserselo scordato», disse. «Diavolo», espose Oblomov, strappando il guanto dalle mani. «Menti! Che signorina Ilinskaya? È della sarta che è venuta dal negozio di camici a prendere le misure. Cosa ti sei permesso di inventare?» «Perché sono un diavolo? Che cosa mi sono inventato?» «Di là, dalla padrona di casa, l'han detto». «Cosa hanno detto?» chiese Oblomov. «Beh, dicono che la signorina Ilinskaya è stata qui con la cameriera». «Dio mio!» disse Oblomov con orrore. «E come fanno a conoscere la signorina Ilinskaya?» Aprì in fretta la porta che dava sulle stanze della padrona di casa e Agafia Matveyevna era seduta sul pavimento e rovistava tra il cerpame dentro un vecchio baule. Vicino a lei c'erano dei mucchi di stracci, di ovatta, di vecchi vestiti, di bottoni e di avanzi di pelle. «Ascolti», cominciò a dire Oblomov gentilmente ma con una nota di agitazione, «i miei servi dicono un mucchio di fesserie. Lei, per l'amor di Dio, non ci creda». «Non ho sentito niente», disse la padrona di casa. «Cosa han detto?» «Sul conto della visita di ieri», continuò Oblomov, «dicono che sia venuta una signorina». «E a noi cosa interessa chi va dagli inquilini?» disse la padrona di casa. «Bene, bene, solo lei non pensi, per cortesia», e tornò nelle sue stanze, poi si vestì e andò da Olga. Quando tornò a casa, la sera trovò sul suo tavolo la lettera dalla campagna, dal vicino, il suo procuratore. Corse alla lampada, lesse e gli caddero le braccia. «Mi faccia la cortesia di affidare la procura a un'altra persona», scriveva il vicino, «perché io ho tante di quelle cose da fare che in coscienza non posso occuparmi come si deve della sua proprietà. Meglio di tutto sarebbe che lei stesso venisse qui e ancora meglio se si stabilisse nella proprietà. La proprietà è buona, ma molto trascurata. La sua casa è ridotta molto male», era aggiunto alla fine. «Ho ordinato alla vaccara, al vecchio cocchiere e alle due vecchie cameriere di trasferirsi in un'isba. Restare lì sarebbe stato pericoloso». Alla lettera era allegato un foglietto con scritti quanti quarti di grano erano stati mietuti e macinati, quanti immagazzinati, quanti destinati alla vendita e altri dettagli amministrativi. La lettera proseguiva così: «Di contanti non c'è neanche un centesimo. 3 mesi, andare io stesso, prendere in mano la situazione dei contadini, calcolare le entrate, partecipare alle elezioni. Tutte queste cose come degli spettri accerchiarono Oblomov. Si sentiva come in un bosco di notte, quando in ogni cespuglio, in ogni albero, sembra di vedere un brigante, un assassino, una belva». «Però è una vergogna. Io non mi arrendo», ripeteva, sforzandosi di familiarizzarsi con questi spettri, come un uomo pauroso si sforza, attraverso le ciglia socchiuse, di guardare gli spettri e sente solo freddo nel cuore e debolezza nelle braccia e nelle gambe. Che cosa aveva mai sperato Oblomov? Aveva sperato che nella lettera ci fosse scritta in modo chiaro la cifra che avrebbe ricevuto è naturalmente la più alta possibile. 6.000, per esempio, 7. Che la casa fosse ancora buona e che in caso di necessità ci si potesse vivere finché non fosse stata costruita quella nuova. che infine il procuratore avrebbe mandato 3-4 mila rubli. In breve aveva sperato di leggere nella lettera lo stesso riso, la stessa giocosità vitale e quello stesso amore che leggeva nei biglietti di Olga. Già non camminava più a 1 metro da terra, già non lo agitavano più speranze di felicità. Le doveva rimandare di 3 mesi, anzi no, in 3 mesi avrebbe soltanto chiarito i propri affari, avrebbe saputo quanto possedeva e il matrimonio, al matrimonio prima di 1 anno non si può pensare, disse timoroso. Sì, sì, tra 1 anno, non prima. Bisogna ancora mettere giù il piano, bisogna mettersi d'accordo con l'architetto. Poi, sospirò. Bisognava rimandare di 1 anno la felicità. Oblomov gemette dolorosamente e stava per gettarsi sul letto, ma d'un tratto si riprese e si alzò. Cosa aveva detto Olga? Non l'aveva invocato come uomo, non aveva creduto nelle sue forze. Lei si aspettava che lui salisse e arrivasse in alto e che da lì le tendesse una mano e la trascinasse con sé, le indicasse la strada. Sì, da cosa cominciare? Pensò. Poi d'un tratto si diede un colpo sulla fronte e si diresse verso le stanze della padrona di casa. Le chiese: «Suo fratello è in casa?» «È in casa, sì. Ma è andata a dormire. Allora domani lo preghi di passare da me», disse Oblomov. «Ho bisogno di vederlo». Il fratello della padrona di casa entrò nella stanza nello stesso modo in cui era entrato la volta precedente. Con la stessa cautela si sedette, nascose le mani nelle maniche e si mise ad aspettare quello che avrebbe detto Oblomov. «Ho ricevuto una lettera molto spiacevole dalla campagna e risposta alla procura che ho mandato, si ricorda?» disse Oblomov. «Ecco, mi faccia la cortesia di leggerla». Ivan Matveevich prese la lettera e con uno sguardo aduso a cose del genere scorse quelle righe mentre il foglio tremava appena tra le sue dita. Dopo aver letto, posò la lettera sul tavolo e nascose le mani dietro la schiena. «Cosa ne pensa?» chiese Oblomov. «Cosa bisognerebbe fare?» «Le consigliano di andare», disse Ivan Matveevich. «Beh, 1200 verste non sono Dio sa che distanza. Nel giro di 1 settimana le strade si aggiusteranno, potrà partire. Non ho più l'abitudine a viaggiare. Oltretutto è inverno e lo confesso, farei fatica, non vorrei. Poi in campagna c'è solo una gran noia. Lei ha molti contadini soggetti al canone in natura?» chiese Ivan Matveevich. «Beh, non so, è da molto che non vado in campagna». «Beh, bisognerà saperlo, sa? Senza, come si fa, eh? Non si possono calcolare le entrate». «Ascolti», disse Oblomov, avvicinandosi a lui e prendendogli confidenzialmente le falde dell'uniforme. Ivan Matveevich si alzò agilmente, ma Oblomov lo rimise a sedere. «Ascolti», ripeté sillabando e quasi sussurrando. «Io non so che cosa sia il lavoro gratuito. Che cosa sia il lavoro in campagna, che cosa significhi contadino povero o ricco. Non so cosa sia un quarto di segale o di avena, quanto costi, in che mese vada seminato, in che mese si raccolga e quando si venda. Non so se sono ricco o povero, se tra 1 anno sarò sazio o se sarò un mendicante. Io non so niente», concluse malinconicamente, lasciando andare le falde dell'uniforme e allontanandosi da Ivan Matveevich. «Di conseguenza parli per favore come me e mi consigli come farebbe con un bambino. Ma no, bisogna saperlo. Senza questi elementi non si capisce niente, disse Ivan Matejevich con un sorriso umile, dopo essersi alzato e aver messo la mano destra dietro la schiena e l'altra nel panciotto. Un possidente deve conoscere la sua proprietà, quello che bisogna fare, disse in tono sentenzioso. Ma io, disse Oblomov, io non lo so. Me lo insegni, se può. Io non mi sono mai occupato di cose del genere. Bisogna consigliarsi con degli esperti. Ecco, nella lettera le scrivono, continuò Ivan Matvejevich, indicando con il medio l'unghia in giù un punto della lettera, di partecipare alle elezioni. Sarebbe una cosa molto bella. Lei vivrebbe là, lavorerebbe al tribunale circondariale e nel frattempo conoscerebbe anche la sua proprietà. Io non so cosa sia il tribunale circondariale, cosa ci fanno, come ci si lavora, disse Oblomov con espressività, ma a mezza voce, avvicinandosi tanto a Ivan Matejevich da toccargli quasi il naso. Si abituerà. Ha lavorato qui, al ministero. Gli affari dappertutto sono gli stessi. C'è solo qualche piccola differenza nella forma. Ovunque ci sono elenchi, rapporti, protocolli. Basta che ci sia un bravo segretario. Lei che preoccupazioni avrebbe? Firmare e basta. Se sa come si fa in un ministero... Io non lo so come si fa nei ministeri, disse Oblomov con tono monotono. Ivan Matejevich gettò il suo doppio sguardo su Oblomov e tacque. Probabilmente ha letto solo dei libri, notò con lo stesso umile sorriso. Libri, ribatté Oblomov amaramente e si fermò. Non ebbe il coraggio, e non era necessario, di mettere a nudo fino in fondo la propria anima di fronte all'impiegato. Io non so niente neanche di libri, gli venne in mente, ma non gli arrivò fino alla lingua e uscì soltanto un sospiro triste. Si può incaricare un uomo esperto e trasferire su di lui la procura, aggiunse Ivan Matvejevich. «E dove trovarlo, un uomo del genere?» chiese Oblomov. «Ho un collega, Isai Fomich Zaterci. Balbetta un po', ma è un uomo esperto e attivo. Ha amministrato per 3 anni una grande proprietà e il proprietario l'ha licenziato solo per il fatto che balbettava ed è venuto a lavorare da noi». «E, chiese Oblomov, si può fare affidamento su di lui?» «È onestissimo, non si preoccupi. Ci rimetterebbe del suo pur di accontentare il mandante. Lavora da noi da 12 anni». «Ma come farebbe ad andare se lavora da voi?» «Ma si può, sa? Prende una licenza di 4 mesi. Lei decida e io lo porto qui». «Ne sono molto grato, lei mi libera da molte preoccupazioni», disse Oblomov allungandogli la mano. «Domani parlerò con lui e lo porterò qui». «Sì, venga a pranzo e parleremo». «Ne sono molto riconoscente», disse Oblomov accompagnando Ivan Matvejevich alla porta. 4 mesi. Ancora 4 mesi di costrizioni, di incontri segreti, di sguardi sospettosi, di sorrisi, pensava Oblomov salendo la scala degli Ilinsky. «Dio mio, quando finirà? Ma Olga avrà fretta. Oggi, domani, è così tenace, così intransigente, sarà difficile convincerla». Oblomov arrivò fin quasi alla camera di Olga senza incontrare nessuno. Olga sedeva nel suo piccolo salotto prima della camera ed era sprofondata nella lettura di un libro. Lui le comparve davanti d'un tratto, tanto che lei trasalì, poi affettuosamente con un sorriso gli tese una mano, ma i suoi occhi era come se continuassero a leggere il libro, era come distratta. «Sei sola?» le chiese lui. «Sì, ma tante è andata a Casco e Selo. Mi aveva invitato ad andare con lei. Pranzeremo quasi da soli. Verrà solo Maria Semenovna, altrimenti non avrei potuto riceverti. Oggi non potrai spiegarti. Com'è noioso tutto ciò. Però domani», e aggiunse e sorrise, «e cosa avresti detto se fossi andata con la zia?» chiese poi in tono scherzoso. Lui taceva. «Sei preoccupato?» continuò lei. «Ho ricevuto una lettera dalla campagna», disse lui in tono asciutto. «Dov'è? Ce l'hai qui?» Le diede la lettera. «Non ci capisco niente», disse lei guardando la lettera. Lui la prese e la lesse ad alta voce. Lei si fece pensierosa. «Cosa farai adesso?» «Mi sono consigliato oggi con il fratello della padrona di casa», rispose Oblomov. «E lui mi ha raccomandato un procuratore. Lo incaricherò di risolvere tutto». «Un estraneo, uno sconosciuto», ribatté Olga stupita. «Raccogliere i tributi, contare i contadini, occuparsi della vendita del grano. Dice che è onestissimo. Lavora con lui da 12 anni. Sono balbetta un po'». Olga sorrideva, cioè le sorridevano solo le labbra, ma non il cuore. Nel cuore c'era amarezza. Cominciò a guardare la finestra, strizzando appena un occhio e seguendo tutte le carrozze che passavano. «Tra l'altro», continuò Blomov, «questo procuratore ha amministrato una grande proprietà, ma il possidente l'ha cacciato proprio perché balbettava. Io gli darò la procura, gli consegnerò i progetti e lui disporrà l'acquisto dei materiali per la costruzione della casa, raccoglierà i tributi, venderà il grano, manderà i soldi e allora...» «Come sono contento, cara Olga», disse baciandole una mano, «di non essere costretto a lasciarti. Non avrei retto la separazione, senza di te, in campagna, da solo, un orrore. Ma solo, adesso, dobbiamo stare più attenti». Lei lo guardava con gli occhi spalancati e aspettava. «Sì», cominciò a dire lui lentamente, quasi balbettando. «Vedersi più raramente. Ieri hanno parlato ancora di noi, dalla padrona di casa, e io non voglio. Quando le cose si metteranno a posto, il procuratore organizzerà la costruzione della casa e porterà i soldi. Per tutto ciò ci vorrà grosso modo un anno. Allora non ci saranno più separazioni. Diremo tutto alla zia e...» Guardò Olga. Olga era priva di sensi. La testa pendeva da una parte e fra le labbra livide si vedevano i denti. Lui non si era accorto, in preda alla gioia, alle fantasie, che alle parole «quando le cose si metteranno a posto, il procuratore organizzerà», Olga era impallidita e non aveva sentito la fine della frase. «Olga, Dio mio, sta male», disse Oblomov e suonò il campanello. «La signorina sta male», disse a Katia che era arrivata di corsa. «Presto, dell'acqua, i sali». «Dio mio, è stata così allegra tutta la mattina. Cosa le è successo?» sussurrò Katia portando i sali che aveva preso dal tavolino della zia e dandosi da fare con un bicchiere d'acqua. Olga si riprese, si alzò dalla poltrona con l'aiuto di Katia e di Oblomov e, barcollando, si diresse verso la camera da letto. «Passerà», disse debolmente. «Sono i nervi. Ho dormito male stanotte. Katia, chiudi la porta. E lei mi aspetti. mi rimetto e arrivo. Oblomov rimase da solo, appoggiò l'orecchio alla porta, guardò nel buco della serratura, ma non si sentiva e non si vedeva niente. Bussò appena con un dito, nessuna risposta. Si sedette e sprofondò nei propri pensieri. Rifletté molto in quell'ora e mezza. Molte delle sue opinioni cambiarono. Prese molte nuove decisioni. Alla fine decise che sarebbe andato anche lui al villaggio con il procuratore, ma prima avrebbe chiesto alla zia l'assenso al matrimonio. Si sarebbe fidanzato con Olga. Avrebbe incaricato Ivan Gerasimovic di trovare il nuovo appartamento e avrebbe anche preso dei soldi in prestito, un po' per celebrare le nozze. La porta si aprì lentamente e Olga apparve. Lui la guardò e di colpo si perse d'animo. La sua gioia si volatilizzò. Olga era come se fosse invecchiata. Era pallida, ma i suoi occhi brillavano. Dalle labbra strette, da ogni suo tratto, si intuiva una vita interiore intensa ma pietrificata, come ghiacciata da una tranquillità e da una immobilità forzate. Nel suo sguardo lui lesse una decisione. Che decisione fosse ancora non lo sapeva, ma il cuore gli batteva come non gli era mai successo. Momenti del genere non li aveva vissuti mai. «Ascolta, Olga, non guardarmi così, mi fai paura», disse. «Ci ho ripensato. Bisogna fare in modo completamente diverso», continuò poi abbassando pian piano il tono. «Ho deciso di andare in campagna insieme al procuratore, in modo che...» disse queste ultime parole con una voce che si sentiva appena. «Lei...» taceva guardandolo fissamente, come se fosse un fantasma. Lui intuiva vagamente la condanna che lo attendeva e prese il cappello, ma aspettava a chiedere. Aveva terrore di sentire la decisione fatale e forse senza appello. Alla fine si fece forza. «Ho capito bene?» chiese con una voce diversa dalla sua. Lei, lentamente, con mitezza, abbassò il capo ad annuire. Lui, anche se aveva già capito, impallidì e rimase davanti a lei. Chiese: «Mi odi?» «Perché?» disse lei debolmente. «Per tutto quello che ti ho fatto». «Cosa mi hai fatto?» disse lei. «Ti ho amato. È una cosa offensiva». Lei sorrise compassionevole. «Perché?» disse lui abbassando la testa. «Perché ti sei sbagliata. Forse mi perdonerai se ti ricorderai che ti avevo avvertita che avresti avuto vergogna quando ti saresti pentita». «Non mi sono pentita. Ho male. Ho così male», disse lei e si fermò per prendere fiato. Lui sospirò e si mise a pensare, a combattere con se stesso. Lei lesse questa lotta sul volto di lui. «Ascolta», disse Olga, «io adesso ho guardato a lungo il ritratto di mia madre e mi sembra di aver preso dai suoi occhi consiglio e forza. Tu adesso, da uomo onesto, ricordati, Ilia, non siamo bambini e non scherziamo. Si tratta di tutta la nostra vita». Chiedi con severità alla tua coscienza e dille: «Io ti credo, io ti conosco. Ce la farai per tutta la vita? Sarai quella di cui ho bisogno? Tu mi conosci, di conseguenza capisci quello che voglio dire. Se tu rispondi coraggiosamente e con ponderatezza sì, io ritorno sulla mia decisione. Ecco la mia mano. E andiamo dove vuoi, all'estero, in campagna, perfino nel quartiere di Viborg». Lui taceva. «Se tu sapessi come ti amo, Non mi aspetto dichiarazioni d'amore, ma una risposta breve, lo interruppe lei quasi con freddezza. Non trattarmi male, Olga, la pregò lui, stupito. Ilia, ho ragione o no? Sì, disse lui chiaramente e con decisione. Hai ragione. Allora è arrivato il momento di separarci, disse lei, prima che ci trovino assieme e vedano come sono scossa. Lui restava dov'era. Voleva dire qualcosa. Le fauci erano secche. La lingua non si muoveva. La voce non gli usciva dal petto. Le tesi una mano. Allora cominciò a bassa voce, ma non finì, e con lo sguardo disse: perdono. Anche lei voleva dire qualcosa, ma non diceva niente. Allungò la mano verso di lui, ma la mano, senza toccarlo, cadde. Il viso le si contrasse convulsamente. Lei appoggiò una mano e la testa sulla spalla di lui e cominciò a singhiozzare. Era come se l'avessero disarmata. La donna forte non c'era più. Era comparsa una donna normale, senza difese contro il dolore. Addio, addio, le sfuggì fra i singhiozzi. E disperata scuoteva la testa e singhiozzava ripetendo: ah, che male, che male. E se muori? Disse lui d'un tratto terrorizzato. Pensaci, Olga. No, lo interruppe lei alzando la testa e sforzandosi di guardarlo tra le lacrime. Ho saputo solo da poco che amavo in te quel che desideravo ci fosse in te, quel che mi aveva indicato Stolz e che noi ci eravamo immaginati, io e lui. Io amavo l'Oblomov futuro. Tu sei dolce, sei onesto, Ilia, sei caro. Sei un piccioncino, tu nascondi il capo sotto l'ala e non vuoi altro. Tu sei pronto a tubare tutta la vita sotto i tetti. Io no, è poco per me. Mi serve qualcos'altro. E cosa, non lo so. Puoi tu insegnarmi, dirmi cos'è questa cosa che mi serve, quel che mi manca, darmelo, perché io... Ma la tenerezza dove non c'è... E scoppiò a piangere. Vattene, disse lei alla fine, torcendo tra le mani un fazzoletto madido di lacrime. Non ce la faccio. Il passato mi è ancora troppo caro. Si coprì ancora il volto con il fazzoletto, sforzandosi di inghiottire i singhiozzi. Perché è finito tutto? Disse lei d'un tratto, alzando la testa. Chi è che ti ha maledetto, Ilia? Cosa fai? Sei buono, intelligente, tenero, nobile e vai in rovina. Chi è che ti ha rovinato? Non c'è un nome a questo male. C'è, disse lui in modo appena percettibile. Lei lo guardò con uno sguardo interrogativo, gli occhi pieni di lacrime. Oblomovismo, sussurrò lui. Poi le prese la mano, avrebbe voluto baciarla, ma non poté. La premette solo forte sulle labbra e delle lacrime amare le gocciolarono sulle dita. Senza alzare la testa, senza mostrarle il volto, lui si voltò e se ne andò.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.